Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sapete, da questa mattina stiamo trasmettendo dal quartiere Corvetto, precisamente da Living Together in via dei 500 al numero 7. Stiamo cercando di scoprire tutta una serie di storie e di questioni di questo grande e straordinario quartiere, straordinario nel bene e nel male, pieno di contraddizioni, come i quartieri possono, devono essere. Prima di presentarvi il nostro ospite di oggi, fatemi dare due appuntamenti di oggi. Uno alla Libreria della Natura a Milano, in corso di Porta Romana al 23, c'è la proiezione del film Galt Servaego, io non so dirlo bene, comunque il concetto è gatto selvatico. Il film di Paolo Rossi e Nicola Rebora è alle 19 e oltre alla proiezione del film ci saranno naturalmente gli autori di questo importante documentario che documenta la presenza, anzi il ritorno del gatto selvatico in alcune zone dei nostri boschi. Poi invece ci spostiamo al Museo d'Arte della Svizzera Italiana, dove sempre oggi alle 18.30 c'è un incontro con Lisa Wenger e Martina Corniati, che sono curatrici del libro La mia biografia di Merit Oppenheimer, insomma un artista molto interessante che c'entra anche con noi che ci occupiamo di animali. Ma adesso entriamo nel cuore del quartiere Corvetto, perché abbiamo con noi Gabriele Aresi, che è responsabile dei lavori a Porto di Mare per Italia Nostra e un progetto che si chiama come si dice, Gabriele?
Centro Forestazione Urbana.
Grazie, perché come sai io sono sempre poco attenta a questi particolari fondamentali. Allora sappiamo che Italia Nostra e questo centro si occupa di varie zone della città, curandone il verde, riscrivendone quasi la mappatura. Il caso più importante è quello del parco
Bosco in Città.
Bosco in Città, che ha festeggiato i 50 anni
l'anno scorso, sì.
E invece veniamo qui a il parco di cui ti occupi tu, Porto di Mare. Già a me mi si allarga il cuore, perché essendo marinara mi è venuto subito da ridere, anche pensando al Corvetto, cosa ci fa un porto di mare. Tu sai l'origine di questo nome?
Sì, molto interessante. Era un progetto dell'inizio del 1900 che prevedeva la realizzazione di una darsena per far sì che Milano fosse collegata al mare per lo scambio di merci, quindi via fiume. Questo progetto poi si è arenato a causa della guerra e per motivazioni economiche, e i lavori sono rimasti a metà e il paesaggio è rimasto notevolmente modificato, quindi ci sono proprio degli avvallamenti e ancora oggi abbiamo degli stagni che sono una falda acquifera superficiale, sono il risultato della falda acquifera superficiale, ecco.
E quindi Porto di Mare aveva proprio la funzione di fare il porto. Guardate un po' cosa si scopre andando al Corvetto. Senti Gabriele, questo parco che appunto si chiama Porto di Mare, in realtà ha avuto negli anni passati un brutto nome, un brutto modo per essere individuato, ed era il
Boschetto della Droga.
Droga era effettivamente un luogo altamente degradato, dove la degradazione era sicuramente quella di tutto il circuito di tossiche dipendenze, di spaccio, di micro e macro criminalità, insomma tutta quella fauna, per restare nel tema della trasmissione, quella fauna complessa che può riguardare una questione relativa alle sostanze stupefacenti. In realtà dal 2017 il parchetto della droga si è andato trasformando, ma come è stato? Tu non c'eri all'origine,
esatto,
però
è stata una collaborazione tra forze dell'ordine, istituzioni, quindi l'amministrazione, il Comune di Milano, Italia Nostra, Italia Nostra si è lanciata in questa enorme avventura, appunto dal 2017, e abbiamo la concessione fino al 2030, quindi non è un lavoro del tutto terminato, non finirà mai, nel senso lavorare certo. con il verde ha dei tempi e dei respiri molto più lunghi. E, insomma, la situazione precedente impediva alla cittadinanza di utilizzare uno spazio di 65 ettari, quindi uno spazio molto grande, sì. e se pensiamo al valore che possono avere, insomma, dei boschi o dei prati per la cittadinanza di Milano, insomma, era un gran peccato.
Tanta roba, come dite esatto. voi a Milano. Senti, Gabriele, quindi, insomma, c'è stata questa operazione che naturalmente la cronaca ha anche seguito, però poi è entrato in campo un team che si occupa di riforestazione, che quindi è un team anche tecnico molto importante, perché non è che le piante si sistemano a caso, giusto?
Sì, esattamente. È molto interessante notare come anni e decenni di abbandono in realtà hanno permesso l'esplosione della natura, quindi la creazione di habitat naturali e il proliferarsi di molte specie viventi. Ora, il nostro compito è quello di far sì che quest'area verde torni ad essere utilizzabile per la cittadinanza, sì. torni ad essere accogliente e sicura, senza però far sì che la cittadinanza, cioè l'utilizzo dell'uomo di quest'area, allontani le specie viventi che si sono insediate. Quindi il nostro lavoro, seguito dai tecnici, dai faunisti, degli esperti, considera appunto alcune pratiche per far sì che la biodiversità rimanga in questo posto.
E poi parleremo anche della biodiversità non solo vegetale, ma anche insomma quella animale, anche se so che non è la tua specifica sì. competenza, ma tanto comunque sicuramente ne sai più di me. Ma questo tipo di lavoro, che è un lavoro enorme, visto anche la vastità dell'area di cui stiamo parlando, è fatta da chi? Tu, in realtà è una struttura piccolissima.
Sì, allora, noi come operatori del Centro Forestazione Urbana siamo soltanto in tre, ma ci facciamo aiutare dalla cittadinanza. Quindi abbiamo dei gruppi di volontari, abbiamo i gruppi delle scuole, degli scout, c'è il volontariato aziendale, abbiamo un incontro settimanale.
Scusa, cosa vuol dire volontariato aziendale?
Sono aziende che decidono di mandare i propri dipendenti a fare una giornata di team building presso la nostra
natura, a contatto con la natura.
Esattamente. E quindi contribuiscono sia con il lavoro che con delle donazioni. Questo ci permette di, ad esempio, piantumare alberi, okay? E avere dei fondi per la manutenzione dei nuovi boschi.
Senti, a proposito di alberi, quali sono diciamo gli alberi più significativi al porto di
allora,
mare?
Noi seguiamo un elenco di piante che viene dato dal Parco Agricolo Sud, mm-hmm. che è l'ente con cui ci interfacciamo certo. per il nostro lavoro. Diciamo le più significative sono le querce, i frassini, i ciliegi.
Querce, avete sentito? Esatto. Ascoltatrice, le querce. No, scusa, io per la quercia
pigli, aceri, olmi, insomma, ne abbiamo. È un elenco di 40 specie, tra arbusti e alberi.
40? 40 sono tante, o no? Sei tu
sono
quello che ha studiato.
Sono le piante autoctone, quindi le piante giuste.
Sono le piante che lì naturalmente sarebbero state,
esatto.
diciamo così.
Esatto.
Senti, è una zona dove ci sono anche aree umide, come sappiamo essere un luogo... le aree umide molto
sì.
importanti anche per la biodiversità vegetale ma anche animale, ci
sì,
sono?
Ci sono un paio di zone umide che sono, dicevamo prima, il risultato della falda acquifera superficiale, e quest'anno invece realizzeremo una nuova area umida di 3.000 metri quadrati.
Ah, perbacco, grossa!
Quindi, insomma, grazie a un telo bentonitico, che è un materiale argilloso, mm-hmm. okay, che impedisce
che l'acqua scenda,
esatto,
nel
scenda
profondo.
Nella falda, esattamente.
Quindi, come si chiama questo coso?
Telo bentonitico.
Bentonitico.
La bentonite è proprio la...
Ma Bentonite, ma il tutto è materiale sintetico? No, dicevi che è una...
È un mix di argille. Esatto.
Oh, ok. E quindi questo permetterà la realizzazione di questa area verde, area umida, che mi sembra fantastico. Lì avete in mente che cosa vi piacerebbe venisse abitato, ad esempio?
Da tutta la fauna, adesso io non sono particolarmente esperto di questo.
Sì, però
questo,
insomma immagino rane, ranocchi,
esatto, sono operazioni.
Anfibi di vario genere, insomma. Esatto. E poi sappiamo che le aree verdi, le aree umide in generale, sono fondamentali per gli uccelli e soprattutto per le migrazioni, perché loro quando trovano aree umide, insomma, si fermano e ci ragionano gli uccelli, perché sappiamo, ormai abbiamo una stima infinita nei confronti degli animali e della loro intelligenza. Tornando invece all'aspetto, di commistione con gli umani e con gli altri animali che siamo noi, dicevi che ad esempio ci sono scout, ci sono scuole o è timida la relazione?
È ancora timida la relazione.
Allora, dicevi anche che la domenica è il giorno in cui il volontariato...
Abbiamo degli appuntamenti fissi che sono tutti mercoledì mattina, sì. Ok, con il ritrovo in via San Dionigi 121, se
diciamolo, perché esatto. Siamo trasmettendo
abbiamo,
da qua, quindi
abbiamo tutto il sito aggiornato, quindi tutte le informazioni sono reperibili sul sito di Italia Nostra, e la terza domenica del mese.
Quindi la domenica del mese, perché naturalmente stavo pensando ai ragazzi più giovani che andando a scuola naturalmente il mercoledì mattina probabilmente non possono esserci.
Esattamente,
insomma, a meno di
bigiare. La domenica è pensata anche per questo.
Bigiare per una buona causa, ma non si bigia, insomma, no? Non si fa. Quindi soprattutto la domenica mattina è un'occasione per anche i giovani di, insomma, di rimboccarsi le maniche. Ma perché poi cosa vuol dire venire a fare il volontariato? Vuol dire proprio mettere le mani nella terra?
Sì, assolutamente. Le attività seguono l'andamento stagionale. In questo periodo, ad esempio, stiamo piantumando. Quest'inverno abbiamo l'obiettivo di mettere a dimora 3.000 piante tra alberi e arbusti.
È
un buon numero.
Non è mica niente male come lavoro.
Ecco, 3.000 piante che però devono essere mantenute nel tempo. Ok, quindi non abbiamo numeri esagerati.
Sì.
Perché poi ci prendiamo cura di ogni singolo albero.
Senti, ma uno un po' bestia come me potrebbe dire, vabbè, ma una volta che hai piantumato, voglio dire, poi la natura fa il suo corso. No, non è così?
No, non nel nostro ambiente. Ci sono ancora specie pioniere molto forti come l'ailanto, ad esempio, che prendono il sopravvento e rischiano di rovinare il lavoro se lasci una piantagione a se stessa. Quindi le bagnature d'estate, ad esempio, sono stagioni abbastanza imprevedibili,
certo,
quelle cui andiamo incontro.
Sappiamo come, insomma, i cambiamenti, il riscaldamento globale, insomma, ci costringa anche a fenomeni estremi, dalle super piogge.
Bisogna sapersi adattare, sì.
Certo. È solo che la natura ha anche i suoi tempi, che sono in genere un po' più lunghi. Non è che schiacci l'interruttore, giusto?
È il difficile del nostro lavoro. È anche difficile comunicarlo alla cittadinanza. Ecco, quindi le piante che mettiamo a dimora oggi daranno un risultato tra 20, 30, 40, 50 anni.
Mi diceva una volta Telmo Pievani, che avevo, insomma, avuto ospite, e quando gli chiesi una parola che secondo lui aveva, insomma, un senso, lui mi disse lungimiranza, perché forse guardando proprio alla nostra relazione con la natura, forse questo è quello che manca un po' anche nella visione dei cittadini e dei politici, mi viene da dire, proprio stiamo lontani miglia e miglia.
Chiaro, sì.
Sei d'accordo?
Sì. E resilienza, forse anche, dei luoghi.
Vedi?
Quindi come i luoghi si trasformano e resistono, no?
Senti, tu mi dicevi fuori onda che sei da 4 anni attivo, sì, su questo progetto. Ecco, in questi 4 anni raccontaci anche la tua... considera l'armadillo, si fa sempre un po' i fatti degli ospiti, quindi devi avere pazienza. Ma raccontaci anche un po' così qual è stato il tuo percorso umano e professionale nell'arrivare a Porto di Mare in questa situazione che era stata presa in mano da qualche anno, ma insomma ancora tutto da sviluppare.
Allora, io ero studente universitario e vivevo a Bosco in Città, grazie a un progetto che si chiama Boschettieri.
No, cioè vivevi a Bosco in città? Che cosa,
esatto,
vuol dire? Cioè,
praticamente scambiavo delle ore lavoro in cambio di una piccola stanza.
Ah, per banco. Okay?
Quindi c'era questa connivenza.
Sì.
E mi trovai a lavorare a Porto di Mare. Insomma, da lì è poi nata una relazione lavorativa. Ho abbandonato gli studi perché mi trovavo già bene. Avevo trovato quello che cercavo, fondamentalmente.
Ecco, ma se tu dovessi darci la prima immagine che ti viene in mente pensando a quando sei arrivato la prima volta in quel luogo che sì, usciva da una grande devastazione ambientale come era stata negli anni precedenti, però era già in una fase rigenerativa. Che immagine ti viene in mente?
Beh, in realtà una gran fatica a ripristinare la reputazione dei luoghi. Del nome dei luoghi, no? Quindi era un posto molto bello, poco frequentato.
Sì.
Quindi ho provato un gran dispiacere, visto che c'era tanta gente che ci lavorava con tanta dedizione.
E quindi
stiamo lavorando in questo senso, no? Per ripristinare la reputazione di questo luogo.
Certo, però un'immagine non ce l'hai, non lo so, anche magari brutta, che ne so, non sarà stato tutto bellissimo di già, no? Anche adesso ci saranno delle parti non bellissime, no?
Beh,
Gabriele, non mentire,
no,
perché la radio mente,
ma
fino
che,
a un certo punto.
Ad esempio, quando si incontra ancora qualche ragazzo tossicodipendente, c'è un po' di sofferenza.
Sì.
Mi piange un po' il cuore, vedo che le istituzioni sono un po' lontane.
Certo.
Da questo punto di vista, quindi sì.
E del resto, lo abbiamo detto all'inizio, il Parco Porto di Mare era conosciuto come il boschetto della droga, giusto?
Sì.
Così si chiama. Poi questo è molto spesso responsabilità anche dei giornali e della cronaca, no? Che trasformano luoghi e persone in sigle o in formule assurde. Vabbè, ma questo è un altro discorso, però naturalmente il problema della tossicodipendenza e dello spaccio e via di seguito non è che sparisce del nulla, evidentemente questo tipo di percorso si è spostato più in là, immagino.
Sì, allora, sistemando un'area il fenomeno si è spostato e spostandosi si è anche un po' ridimensionato.
Certo.
Dopodiché il fenomeno esiste ancora. È palese come la società tenti, no, di allontanarlo,
certo,
e
certo,
non se ne prenda realmente cura. Io poi non mi occupo di questo, quindi
certo,
non saprei cosa...
Come agire,
esatto,
in questo
senso. Cosa consigliare, cosa...
Certo. Senti, tornando invece alla nostra bella natura, anche se tu non sei assolutamente, me l'hai detto forte e chiaro, esperto di animali, però c'è un animale che hai incontrato in questi anni che magari non sapevi bene neanche come si chiamava, ma che ti ha in qualche modo colpito? Tu sei proprio uno che le mani nella terra, annaffiatoi e non vuoi sapere niente?
Il cavaliere d'Italia, devo dire.
Ah, perbacco, quindi animale in zona umida.
Zona umida, sì. Ah. È ricomparso a Porto di Mare 2 anni fa, con nostra grande sorpresa ed entusiasmo, perché è un buon indicatore di biodiversità.
Certo, di qualità insomma dell'habitat. E a questo proposito io so dai miei informatori che in verità molte specie animali si stanno piano piano riappropriando di quel territorio.
Sì,
e questo è un...
Beh, consideriamo che siamo a 500...
Guarda qua, considera l'armadillo, si considera in continuazione, okay. Quindi siamo assolutamente fratelli.
Dice... A 500 metri in linea d'aria dalla metropolitana gialla abbiamo la poiana, la volpe, il fagiano, l'airone, la lepre, quindi insomma...
È una bella popolazione, come si dice. Senti, se tu dovessi... Allora, intanto questo progetto fissato fino al, dicevi, 2030?
2030 per il momento.
Quindi, insomma, c'è un bel tempo per,
sì,
lavorarci e svilupparlo. Se tu potessi esprimere un desiderio, sai che così dall'armadillo gli piace anche sognare un po', proprio un desiderio che dice, ah guarda come mi piacerebbe che succedesse questo, naturalmente in relazione a questo progetto.
Beh, una cosa che cambierebbe davvero il destino di quest'area sono gli accessi, quindi rinnovare gli accessi di quest'area. Gli accessi sono un po' respingenti.
Okay? E gli accessi noi, cosa intendi? Proprio come ci si arriva?
Esatto. Ad esempio, dalla stazione di Rogoredo, sì, l'ingresso del parco è a 100 metri. Sì. Dopodiché è una via scomoda, col marciapiede piccolo, con la vegetazione che non è curata, con un viavai di macchine e di persone che respinge un po', no? Quindi il parco c'è, è pronto, una volta che ci entri è tutto ok, la difficoltà banalmente è accedere.
E quindi insomma in qualche modo...
Un lavoro, no, fatto insieme all'amministrazione e le istituzioni sugli accessi a quest'area.
Senti, ma i vostri interlocutori a livello istituzionale sono il Comune di Milano, ma immagino l'assessorato al verde. Verde.
Sì.
E c'è attenzione su questo vostro lavoro, su questa vostra...
Sì, il nostro direttore Gianluca Vargiu, sì. Lavora a stretto contatto con l'amministrazione.
E quindi sicuramente... Beh, peraltro diciamo già che questo progetto complessivo è uno straordinario lavoro di riqualificazione dell'ambiente, del verde, e non è così scontato.
Esattamente, sì. E speriamo in realtà che continui, nel senso a noi piacerebbe molto continuare
certo,
questa collaborazione.
È certo, e quindi insomma fa parte insomma delle cose buone che questa città è riuscita a mettere in piedi anche in relazione all'ambiente e al verde, con tutti i guai che sappiamo. Peraltro adesso così mi è venuto in mente un flash pensando alla tragedia degli alberi abbattuti con quel nubifragio di un paio d'anni fa, a luglio, che insomma ancora negli occhi ho quella notte e quella strage di alberi. Ecco, dal punto di vista, e stiamo andando a chiudere però, Gabriele Aresi, ma dal punto di vista, parlavamo prima di fenomeni, aridità, allagamenti, eccetera, è una zona che ad esempio dal punto di vista allagamenti è sensibile oppure è abbastanza protetta?
È molto sensibile in realtà, a causa proprio di questi scavi che sono stati fatti. Appena piove si rischia l'allagamento, e quindi questo comporta una gestione molto adattiva, no? E alcune zone sono state allagate per un anno e mezzo e chiaramente lì i lavori sono stati sospesi. Quando l'acqua retrocede si entra nuovamente e si valuta ogni volta, no? E si sceglie cos'è la cosa migliore da fare, se lasciare pezzi di bosco rigenerarsi, ok?
Sì.
Se azzerare la vegetazione per facilitare invece questo tipo di fenomeno, insomma, quindi un lavoro che si modella,
sì,
no? Insieme,
sì,
al territorio.
Come è giusto che sia. Senti, l'ultima cosa, e poi davvero dobbiamo chiudere, se io voglio andare così, senza intervenire come volontario o cose del genere, a visitare il Parco Porto di Mare, è possibile o no?
Sì, sì, assolutamente.
Cioè, a ingresso libero, voglio dire...
Non ci sono cancelli, non ci sono orari di chiusura, è un'area verde aperta
e per quella che è la tua esperienza, i cittadini ci stanno iniziando a venire o insomma
sì,
continuano a essere un po'
sempre
refrattari?
Sempre di più, però è un movimento lento che cerchiamo di facilitare.
Lento, che naturalmente deve rispettare l'ambiente dove si va e quindi ha bisogno di un grande senso civico, diciamo così, quindi... Benissimo. Allora, io ringrazio enormemente Gabriele Aresi, responsabile dei lavori di Porto di Mare qui al quartiere Corvetto, da cui Radio Popolare trasmette da stamattina e andrà avanti fino alle 18 con altre trasmissioni in diretta. Senti, Gabriele, al volo, ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Urca, domandona. Essere umano non vale.
Mi piaceva un altro.
Ma così, la volpe.
Una volpe.
Per l'indole solitaria.
Va bene, la pigliamo così. Allora, io ringrazio veramente Gabriele Aresi, ringrazio Zacca per il sostegno tecnico e vi invito a continuare a venire qui a Living Together di Via dei 507 a Milano, perché le trasmissioni continuano. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lietto. Grazie Gabriele.